Buon lavoro.
Bene, allora, che cosa avete capito dalla presentazione? Che usiamo delle parole nuove. Performing media, dico media, non media, perché addirittura Marshall McLuhan, un po' per fare dispetto agli americani, perché Marshall McLuhan era un canadese, quindi gli piaceva prendere un po' per il naso gli americani, diceva media, non media. E mi piace ibridare, mi piace mettere insieme cose che sembrano distanti, il performing, che è la parola sia anglosassone, ma il media. Partendo da un assunto che a essere medium, come dicono i latini, non sono solo i device, ma siamo noi. Noi siamo dei medium. Noi siamo degli oggetti, soggetti, trattino, oggetti, trasmettitori. Noi portiamo informazione, elaboriamo informazione e la portiamo. Questo rapporto tra il performing e il media, e il medium, però l'idea del media, è un concetto che io in qualche modo ho inventato, ma non pensando a tavolino perché faccio il copyright, non ho mai fatto il copyright, poi sì, l'ho fatto qualche volta, ma non è il mio mestiere. È perché ho plasmato delle parole sulla base di alcuni fatti, di alcune esperienze. Penso che sia il nodo dei nodi, associare ciò che si fa e ciò che si pensa ha esperienza, inutile fare le cose se non sai sedimentare ciò che hai fatto prima. È fondamentale tradurre l'esperienza in azione e viceversa. Questo è un elemento che sembra scontato, sembra ovvio, ma lo si perde di vista costantemente. Anche in un mondo, in un sistema dove la cultura spesso va nella direzione opposta dell'esperienza, gran parte degli intellettuali che conosco non capiscono quasi nulla di quello che sta accadendo, non sanno fare esperienza, hanno letto libri. Molta gente pensa ancora, incredibilmente, che leggere libri sia sufficiente per farsi una cultura. È sbagliato, è inefficace, va nella direzione opposta della vita. Io sono un po' come Antonin Artaud, non so chi di voi, lui sì, Fabrizio Valasciano sì, perché ha fatto una tesi che riguarda Antonin Artaud, è una figura che all'inizio del Novecento si è arrabbiato con chi scriveva i romanzi. Antonin Artaud amava il teatro che metteva in gioco il corpo e radicalizzava le pratiche del corpo. Rimase affascinato dal teatro balinese all'Esposizione Universale del 1911 perché vedeva nel teatro balinese, nel teatro di un altro mondo, la verità del corpo. Perché dico questo? Perché siamo in un mondo sempre più indebolito dalle sovrastrutture, siamo tutti legati ai nostri sedimenti, alle nostre consuetudini, a tutti i nostri valori che stanno lì, no? Che stanno lì proprio veramente come un totem, mentre il mondo sta saltando, mentre il mondo non sta funzionando più, non solo perché i modelli industriali non ce la fanno più. Perché oggi non conviene più produrre. È incredibile, eh? La ricchezza dice, beh, noi per 2 secoli siamo convinti che basta produrre per fare la ricchezza e tu ti rendi conto che non conviene più produrre e ti dici, e mo la ricchezza come la facciamo? Ci sono un sacco di risposte a questa domanda. Io penso che la nostra evoluzione sia da sempre porsi questa domanda e trovare le risposte. E le risposte non ce l'hai nei business plan, le risposte non ce l'hai nei modelli economici predefiniti, li devi reinventare i modelli economici. Io prima facevo riferimento, parlando del gioco, con un amico, con Massimo della Regione Puglia, al principio del bricolage antropologico. Lévi-Strauss dice che in ogni fase di transizione deve esserci qualcuno che gioca, qualcuno che rischia e associa la parola rischio alla parola gioco, qualcuno che si mette in gioco per trovare la soluzione. La soluzione può anche essere un sentiero che attraversa il bosco, eh? Può essere anche il modo per superare un ghiacciaio. Secoli fa erano queste le tante risposte. Qual è il varco? Il pioniere va e tenta. Ecco, io, e associerei anche il noi a questo punto, anche se il noi è sempre un po' difficoltoso da pronunciare, almeno per quanto mi riguarda. Prima del noi viene l'io, è inutile stare a fare i cosi, no, no. Viene l'io, poi se sei bravo, se sei in gamba, se sei disponibile a metterti in gioco, realmente arrivi ad un noi, ma si parte sempre dall'io. Dicevo, io e anche un noi, e il noi si riferisce a Urban Experience, la realtà di cui adesso tra un po' vi parlerò, no? Io, Mi sto ponendo il problema da un bel po' di tempo su come attuare, attraverso la pratica del gioco, del mettersi in gioco, del rischio, di come contribuire a una ridefinizione dei modelli, non solo quelli culturali, ma anche quelli sociali ed economici. Io nel secolo scorso ero un critico teatrale, mi occupavo dell'avanguardia e io sono tutt'oggi convinto che attraverso l'avanguardia, allora era l'avanguardia teatrale, ma penso anche a chi si sia... A chi si è inventato questa parola? Sappiate che la parola avanguardia è un'invenzione italiana, l'hanno inventata i futuristi. Noi siamo debitori di questa intuizione fenomenale, eh? E l'avanguardia è una chiave di volta, non la, una chiave di volta per poter capire cosa sia realmente il bricolage antropologico di qui sopra. Io sono di quelli che è arrivato all'innovazione attraverso l'avanguardia. Potremmo dire ancora di più, esagerando. E Fabrizio, che è la mia coscienza, e lo vedo qua, ti citerò costantemente. Io sono di quelli che ha contribuito a formare la parola innovazione in questo paese, già negli anni Ottanta, perché arrivando dall'avanguardia ero predisposto a rilevare segnale. La cosa che è interessante è che qui non basta l'intuizione di uno, e qui arriviamo a capire cosa significa evolvere il passaggio dall'io al noi, no? Perché questo noi non è una cosa che arriva in partenza. Aborro, mi inquieta il noi identitario. Mi piace più l'idea dell'intelligenza connettiva, dell'intelligenza collettiva. Non credo nelle famiglie, nella famiglia e tantomeno nelle famiglie, e tantomeno nelle tribù. Credo nell'intelligenza che si scambia, quella che potremmo chiamare lo scelto, però. Le affinità elettive, che è l'ultimo Google Doc che Fabrizio ha proposto qualche giorno fa per poter rilanciare un rapporto perso per strada, no? Ed è interessante questo, di come usi le piattaforme per poter alimentare l'intelligenza connettiva, perché l'intelligenza connettiva non nasce dalla identità collettiva, la si produce attraverso lo scambio. Questa cosa è veramente la strepitosa novità che stanno offrendo le reti, che sta offrendo il web. Esiste da sempre la conversazione, ci mancherebbe altro. Oggi con le reti abbiamo la possibilità, una possibilità straordinaria in più per poter mettere a sistema questo tipo di approccio. Infatti, tant'è che ci stiamo interrogando, e qui stiamo arrivando al punto, sull'urban experience e sulle cose, di come si possa riuscire ad andare al di là delle intuizioni, della sfera delle sperimentazioni, per poter creare qualcosa che possa non solo contagiare, ma estendersi, espandersi in un uso creativo diffuso, non direi mai di massa, non direi mai di massa, perché la società di massa sta implodendo da un pezzo, grazie a Dio, perché è una delle cose che ha indebolito ulteriormente il sistema in crisi. La società di massa aveva senso quando c'era un boom economico, quando c'era il sistema della produzione industriale, dove tutto era molto chiaro. Gli operai stanno lì e sono tantissimi, vi sono gli impiegati e sono tantissimi, vi sono gli insegnanti e sono tantissimi. No, il sistema si sta disintegrando, sta diventando incredibilmente più reale. Questa transizione, questa crisi di sistema ci sta riavvicinando al corso reale delle cose. Noi per 2 secoli abbiamo vissuto in una bolla, forse non ci avete pensato. Noi per 2 secoli abbiamo vissuto di un mondo che ci siamo inventati, noi europei. Ci siamo letteralmente inventato e costruito a misura. Basta vedere in Africa, in America Latina, in Asia, che lì le regole sono proprio diverse. Il modo per interpretare le cose, il tempo, nonché lo spazio è diverso. Abbiamo trasmesso questo modello, abbiamo contagiato l'intero pianeta. Il modello europeo ha... Dove voglio andare a parare? Perché la cosa è più interessante di quello che sembra. Detta così sembra astratta e sembra... Voglio arrivare al punto che adesso, grazie a questa crisi, anche se la crisi è gravissima ed è veramente, come dire, insidiosa, no? Per rischia di minare molte delle nostre personalità, rischia di mettere in crisi le persone gravemente, però grazie a questa crisi possiamo rimettere in discussione dei modelli e rimetterci in cammino. Mi piace l'idea di metterci in cammino, proprio come i pellegrini della Francigena. Sapete perché la gente fa i pellegrinaggi? Perché nell'Islam è così importante andare alla Mecca a almeno una volta nella vita. E perché il pellegrinaggio comporta il fatto che molli qualche cosa, molli la famiglia, molli il tuo territorio, molli le certezze, ti metti in gioco. Lo trovo una metafora straordinaria, il mettersi in cammino. Ieri, no, l'altro ieri forse, non mi ricordo quando, Paolo Rumiz, nella trasmissione che io non amo, però comunque sia, quella di Saviano e di Fazio. Però amo Paolo Rumiz, io lo trovo una persona, un'intelligenza splendida, limpida, netta. E dice scrivere con i piedi. E la sua parola chiave, quella che aveva scelto, era la parola scarpe. L'ho trovato geniale. Perché è molto mia, la sento molto vicina a quello che penso che il camminare della cosa che faremo dopo in coda a questo keynote, così si chiama, faremo una passeggiata e faremo una conversazione invece di fare il dibattito qui, lo faremo camminando attraverso questo forum PA. Noi siamo dentro questa specie di acquario contenuti in un mondo pieno di informazioni, in un sistema pieno di informazioni. La cosa interessante sarà una volta tanto attraversarlo insieme conversando. Esplorandolo anche, andremo a visitare qualcuno degli amici espositori che abbiamo un po' incontrato in questi giorni per farci raccontare un po' quello che sta facendo qui. Questo è un approccio di gioco, questo è un mettersi in gioco, quest'idea del walk show, altra parola inventata da noi giocando con le parole, in risposta ai talk show di cui non se ne può più, tutta gente che si rappresenta. E vi parlerò anche della rappresentazione e di quanto sia più importante la partecipazione rispetto alla rappresentazione, che ormai è in overload, è talmente debole la rappresentazione, per cui anche il sistema televisivo che ha fatto della rappresentazione il suo sistema fondante è entrato in loop, no? Il sistema delle situation comedy, della verità portata dentro, però chiusa sta parentesi. Di come la rappresentazione in qualche modo è deflagrata, crollata su se stessa. Perché tra un po' voglio parlare dei format. Io ho ancora il mio cellulare da qualche parte. Ah, ecco, che tanto cercavo l'ora. Che ore sono adesso? 16:30. Quindi ho 15. Ah, perfetto. No, pensavo di essermi allargato. È fondamentale perché delle volte prendo e parlo e dico: ma dove vorrei andare a parare? 15 minuti sono più che sufficienti per questa introduzione. Altri 15 per zoomare nel merito. Dobbiamo inventare delle forme. Quando parliamo dei format, che è il titolo dell'appuntamento, significa forme. Format è bello perché è qualcosa che riguarda i format della comunicazione, un concetto che va preso, portato via dalla televisione, che ha dominato l'immaginario di massa di una società di massa che, come dicevo prima, è implosa. Riguarda proprio il nostro bricolage antropologico, dobbiamo impugnare il nostro destino, inventarci delle forme, dei format. Questa invenzione nasce da un background, come prima vi ho fatto intendere, che arriva dal teatro. Io non ho fatto teatro, perlomeno se l'ho fatto boh, in un ospedale psichiatrico quando facevo teatro politico militante con Basaglia nel 74 a Trieste. Io non facevo teatro. Lo dicevo a un amico che adesso lì si è alzato, Mochi, lui è dentro perché è un attore, io sono fuori, ero un critico teatrale. E la cosa che è interessante è che questo essere fuori comporta che tu il teatro lo usi. Io lo usavo il teatro, non ero il teatro. Nel teatro cosa c'è di interessante? Mi complico la vita con un concetto arduo, che è bellissimo, che mi arriva da Derrick De Kerckhoff, in cui dice a un certo punto, facendo una riflessione sul virtuale, e l'abbiamo fatta insieme. Poi l'ha scritta in un libro, ma 2 anni dopo, perché è nata da una conversazione a Venezia nel 91, un incontro fenomenale, importante, in cui diceva che il teatro è la simulazione fisica di uno spazio mentale. Molti di voi forse sanno cosa sono i neuroni specchio, ne avete sentito parlare? Chi è che non ha mai sentito parlare dei neuroni specchio? No, tu sei noi che fai la furba. Tu non hai mai sentito. Il neurone specchio è una cosa, poi c'è qualcuno, però lui ha alzato la mano, parlo a te, gli altri. Il neurone specchio è una cosa che ha scoperto un neuro. No, tu non sapevi cos'è un neurone specchio? Mai sentito parlare di neurone specchio? Rischia di vincerci il Nobel un italiano su questa cosa, ma è una cosa di 12 anni fa, una cosa non recente, ed è interessantissima. I neuroni specchio sono dei neuroni atti all'apprendimento. L'apprendimento accade esclusivamente attraverso l'imitazione, non esclusivamente, in prima istanza attraverso l'imitazione. Il teatro è nato per questo. Molti di voi si interrogano perché 2700 anni fa abbiano inventato una cosa così complessa. Questi, no, erano concavi questi luoghi, importantissimi, li troviamo dappertutto in tutto il bacino del Mediterraneo. Li hanno sviluppati, li hanno creati per sviluppare i neuroni specchio, e neanche loro sapevano che cosa fossero i neuroni specchio, però sapevano che qualcuno apprende se vede un corpo che agisce. Se quel corpo agisce, oltre che fare, dice delle cose, 2700 anni fa nessuno sapeva l'alfabeto. Provate a immaginarvi un uomo, una donna, 2700. Allora, la cosa interessante. E 2700 anni fa non sono così lontani, significa che qualcuno a suo tempo si è inventato un format. La tecnologia alfabetica si è appoggiata su una tecnologia precedente, che era quella del corpo in azione, il corpo che esprime mimesi. Fenomenale questa cosa. È incredibilmente credibile. Se pensi che un corpo che agisce, io vado lì e gli stringo il collo, vuol dire che gli voglio male, no? Si dico, mo t'ammazzo, capisci che mo t'ammazzo, no? E così via. Così era il teatro. Questa cosa è straordinaria. Noi siamo oltre tutto quanto questo. Ho fatto riferimento addirittura a Antonin Artaud, che non ne poteva più di sta letteratura e cercava l'essenzialità del corpo. Oggi ci rendiamo conto, e questa cosa è curiosa, tutti qui parlano di smart, ok? Non sanno cosa sia, no? A parte l'automobile, sanno che è una parola che funziona, l'intelligente e divertente, non sanno neanche, sarebbe interessante fare, ma parlo da, vabbè, ok, delle persone che hanno messo i titoli alla manifestazione, non sanno che la parola gli arriva da un'intuizione di Howard Rheingold, che ha scritto nel 2005, anzi 2004, in Italia arriva nel 2005, un libro dal titolo Smart Mob. Prima di lui nessuno aveva utilizzato la parola smart, neanche l'IBM che se l'è giocata qualche anno dopo approfittando del titolo di Howard Rheingold, che nel coniare questo concetto bellissimo di smart mob, poi banalizzato con il termine flash mob, e tutti i ragazzetti che fanno, avete presente, tutti sanno, il termine giusto è smart mob. Lui ha usato la parola smart mob perché questo riguarda moltissimo i format di performing media per l'urban experience, e noi stiamo facendo esattamente quella cosa lì. Esattamente quella cosa lì. Io quando ho scritto il mio libro Performing Media 1.1 nel 2005, avevo letto pochi mesi prima il suo libro e mi ha fatto scattare tutte le sinapsi. Anch'io leggo libri, lo confesso, è una debolezza. Quindi è grazie ai libri che, non so, anche se leggo più il web che i libri, però è grazie comunque a quel sistema Smart Mob. E sapete Mob? Uno pensa al mobile, no. La parola mob che usava Howard Rheingold voleva dire sì anche mobile, ma in seconda battuta. La parola mob è un concetto etologico che arriva da Conrad Lorenz, e la parola mob è quella che poi spinge su mobbing. La parola mobbing significa che il piccolo gruppo si organizza per aggredire qualcosa. Mob, Conrad Lorenz l'ha definita per definire gli stormi degli uccelli che si auto-organizzano per rispondere all'attacco di un rapace. È la piccola comunità che si auto-organizza. Lui scrisse questa cosa interpretando i fenomeni e gli eventi di Seattle, dove nasce il movimento No Global nel 99, quando, non so se chi di voi si ricorda sui telegiornali, nei vari telegiornali, le immagini di Seattle 1999. Nessuno si immaginava che gli americani fossero capaci di produrre un'azione di quel tipo. Movimento No Global nasce negli Stati Uniti nel 99, poi a Porto Alegre, poi il 2001 Venezia, e Venezia, scusa, Genova. Pensate, ho associato Venezia a Genova, poi vi dico anche perché, ma è un'associazione che non c'entra nulla con la questione. Arriviamo al punto, i format. Allora, se abbiamo capito che la parola smart arriva da uno che ha riflettuto su qualcosa, anche perché Rheingold faceva esperienza, Howard Rheingold, uno come me è un media attivista, è uno che si è reso conto che ci si è stancati della politica, non si crede ai partiti, non si crede, apro una parentesi, il libro che io stavo scrivendo nel 2005, che è uscito nel 2006, ha avuto allora la prefazione di Beppe Grillo, nel 2005, quindi fate i conti, 7 anni fa, non era il casino che c'è adesso. La cosa interessante è, ed è molto pertinente questo riferimento, non l'ho detto perché ha Beppe Grillo, no, perché il fenomeno dei meetup è uno dei fenomeni di auto-organizzazione attraverso la rete più importanti sviluppati in Italia. Nel senso, sì, i blog, le cose. Parliamo prima dell'avvento di Facebook, che ormai ha trascinato, che ormai ha livellato tutto ed è un problema enorme per il nostro paese. Siamo dei paesi che ha il maggiore tasso di accesso a Facebook. È un problema perché abbiamo regalato troppo a una piattaforma di un paese straniero. Io non sono per niente entusiasta di questo. Non dovremmo esserlo nessuno di noi, però lo usiamo perché funziona da Dio quella piattaforma. I meetup, che hanno fatto la fortuna del blog di Beppe Grillo, hanno creato una dinamica connettiva, di intelligenza connettiva auto-organizzante, sorprendente. I gruppi di acquisto solidale nascono su quella spinta. Questo è l'elemento sul quale possiamo riflettere e agire e procedere per capire cosa possa significare parlare di smart communities. Non è che possono essere gli informatici che mettono su delle piattaforme a darti le risposte. Dobbiamo inventare delle forme. Il World Show che faremo dopo va in quella direzione. Mette insieme tecnologie semplicissime, quella radio e quello che usano i turisti che vanno nei musei vaticani con le cuffiette. Usiamo i MOB tag, questi codici digitali, detti anche QR code, che non chiamiamo così perché ci fa un pochino rabbia usare un termine che ha coniato la Toyota 15 anni fa e che nessuno capisce. Chi di voi sa cosa significa QR? A parte te, quelli che lo sanno di sicuro. Tu non lo sai, forse tu potresti saperlo, ma non lo sai. QR significa quick response, risposta rapida, incomprensibile. Perché dovremmo usare una parola? Usiamo il termine mob tag, che l'abbiamo usato, perlomeno io, con un gruppo di lavoro che non era l'Urban Experience attuale, ma a Torino, per fare una mappa emozionale dei luoghi della memoria antifascista. E abbiamo fatto un'azione nella città con questi oggetti, attraverso i cellulari, gli smartphone, anche se allora, vi assicuro, nel 2006 non erano così diffusi, ma qualcuno di noi ce l'aveva, linkavamo alle pagine di un geoblog. Ecco, il geoblog, i mob tag, i wall show, sono alcuni, vedete, sono dei format che nascono da un lavoro fatto a Torino. Questa è l'immagine, non è tanto l'interfaccia, ma è un flyer che abbiamo realizzato per le Olimpiadi di Torino 2006. Allora Google Map non c'era, o perlomeno era nata nell'estate, ma non ci si faceva nulla, la si vedeva e basta. Beh, mica poco, direte voi, però non potevi scriverci. Noi abbiamo inventato a Torino una piattaforma con i ragazzi che adesso fanno parte comunque di Libera, il gruppo Abele, tutto quel giro lì. E questo gruppo adesso ha sede con una mia associazione dentro un bene confiscato alle mafie ed è un elemento importante di come si possa usare un bene confiscato alle mafie per fare un'attività di innovazione sociale, riconosciuti, quindi integrati, radicati in un territorio. Allora, quest'idea del scrivere dentro le mappe, questa è una cosa che poi interessa anche il tuo lavoro, riguarda il suo lavoro, che è uno dei pionieri sull'uso delle mappe, della geolocalizzazione e fa parte delle applicazioni che sta usando Tiscali, di cui parleremo adesso quando faremo la passeggiata, permette di scrivere le storie dentro le geografie. Questo concetto era un concetto impossibile. Di cosa stiamo parlando? Scrivere storie nelle geografie. È un'invenzione. Abbiamo inventato una forma, un format di comunicazione pubblica. Non solo, ma questo fatto di portare le storie dentro le geografie, creando questa sorta di piccolo paradosso, allarga la mente. Non solo, dà senso al territorio, dà la possibilità al territorio di autonarrarsi. Ne abbiamo usati di geoblogger, magari ne possiamo vedere anche qualcuno. Possiamo riuscire a vedere quello di Corviale? Vediamo. Sì, a parte. Ora vediamo se c'è la rete che si è incasinata. Ah beh, comunque io non uso quasi mai le slide, però grazie a Tiziana che mi copre le spalle perché Le slide sono troppo lineari per i miei gusti, io non sono lineare, quindi scantono, mi complicherebbero molto la vita. Ecco, questa è l'interfaccia del Joblog, che adesso, come ci diceva con Max prima, come dire, è inattuale. Cioè, nell'era della georeferenziazione, delle web app e del GPS in tasca, il Joblog, come dire, è una cosa antica. Dobbiamo trovare il modo, e questa è una mia ostinazione, di non perderci le cose per strada. Dobbiamo essere intimamente ecologici in questo. Dobbiamo saper riusare il principio del remix o del mashup di cui si parla con Mariangela e con Alessandra che stanno curando un festival che si chiama Mesh Room. Ci stiamo interrogando su come si debba assolutamente essere ecologici in qualsiasi cosa si faccia, a partire dalla nostra elaborazione mentale, a partire dal fatto che quando si parla e ci si incontra, molti dei vostri neuroni specchio sollecitati dalla vostra elaborazione dovrebbero essere salvati e sarebbe anche interessante capire, anche se non vedo molti di voi twittare, però se qualcuno da fuori ha twittato oppure no. Dategli il micro. Vediamo se... No, vediamo se...
Grazie.
Ok.
Allora, in realtà, a parte noi da dentro che stiamo twittando all'esterno, Cindy ci scrive, ma solamente io non riesco a capire questo pur affascinante intervento. Non ci sono domande, però.
Chi è che non capisce?
Cindy,
Ok.
Cindy.
Allora, no, questa cosa è curiosa. Cosa deve capire? Cosa c'è da capire? No, cosa c'è che non capisce? Cosa c'è da capire? Sarebbe interessante parlare
Voleva
con lei, ma non ce
entrare in
l'abbiamo.
affinità elettiva con noi e non ci riesce con lo
Comunque, abbiamo
stream.
scoperto chi è Gianni Dominici.
Sono io in questo caso.
Ah, sei te? Ah, pensavo che eri te col cellulare. Ah, ecco, sono in tante. No, il fatto del capire e non capire è un falso problema. Cioè, veramente un falso problema. Mi spiego. Si sta intraprendendo un percorso, vi sto portando dentro un ragionamento che riguarda la mia esperienza personale e che porta dentro una cosa che si chiama Urban Experience, che sta inventando dei format. Questi format non possono essere capiti se non compresi, mi spiego. Dico mappa emozionale dei luoghi della memoria antifascista, dico wall show dentro il forum PA. Mi riferisco a cose che non esistono, perché non sono categorizzate da nessuna parte, anche se, e lo dico perché no, non ho pudore, molte di queste cose le sto scrivendo per la Treccani perché passino di un'enciclopedia e qualcuno dica, ah, ho capito che cos'è un mob tag, ho capito cos'è un neurone specchio, ho capito. Ma una delle cose interessanti di questi keynote è che ci sia qualcuno, sempre più, che possa mettersi in gioco e possa esplicitare quello che sta cercando. Quello che sta cercando non significa che ancora l'ha trovato, e tantomeno nessuno può capire quello che non è stato trovato. Non è filosofia astratta, eh? Non so, tu mi guardi così con l'occhio semichiuso, cioè, dove mi vuole portare? No, poi ti farò una domanda che sono curioso. Quell'occhio a fessura era, lo so, però è interessante. Torniamo ai format e vediamo se riusciamo a vedere. Abbiamo parlato dei Joblog. Allora, i Joblog sono non solo delle risultanti sul web, si diceva prima parlando con voi a Tiscali, no? Prima, il web non basta. Il web non basta a se stesso, ha già avuto il suo picco e quel poco che c'è, quel poco che poi è tanto, però quello che c'è lo sta rastrellando tutto quanto Facebook. Non è solo un problema di ranking, di quanto uno è presente, di capire di come il web riesce a essere, non dico solo funzionale alla vita delle persone, in che modo il web può accendere la vita delle persone, dare qualcosa di ulteriore, contribuire a porsi delle domande in più. Non solo cliccare e aprire le finestre, non possiamo stare tutti i giorni né sullo schermo, su un desktop, né tantomeno con il cellulare in mano ad aprire le finestre, e capire in che modo tutto quello che facciamo con il web sia funzionale o perlomeno possa intervenire su ciò che facciamo nel territorio. Il Joblog è stato a suo tempo, e riconosco con Max perché ne parliamo da un anno, perché non basta più il Joblog, a suo tempo il Joblog ha aperto il ragionamento. Scrivere storie nelle geografie significa che tu porti dentro il web quello che fai in un territorio. I blog hanno fatto quello che hanno fatto. Il geoblog ha portato un valore aggiunto, ha portato l'elemento georeferenziato. Con questo geoblog, tipo, questa è un'azione che abbiamo fatto per un progetto del comune, dove con un GPS abbiamo disegnato un orecchio sulla città. Per mettersi in asma, e dice, è una cazzata, certo che è una cazzata. Cioè, che serve? Però l'operazione era legata al fine anno, Happy New Year, e noi Year l'abbiamo scritto Ear. Buon felice ascolto, cioè no, mettersi in ascolto del mondo che cambia. E abbiamo organizzato poi degli ulteriori interventi. Abbiamo fatto degli interventi come questa a Corviale. A Corviale, eh? Ah, questa scusate, che poi arriva a Corviale, scusate. Questa operazione che abbiamo fatto arriva a Corviale, che è un posto, non so perché l'abbiamo scelto, forse ci ha scelto, non lo so. È strano, Corviale comunque a Roma, chi è che non conosce Corviale? Tu sei cagliaritana? Beh, strano perché Corviale è famosa perché è stato per 10-15 anni uno dei posti più pericolosi d'Italia, più come lo Zen di Palermo, come Scampia a Napoli, adesso un po' meno, anche se pare che ci sia il quarto piano dove nessuno va. Stiamo parlando, non l'ho detto, di un condominio, vi parlo a lei perché ho scelto, un condominio che è lungo 1 chilometro. Ok? Chilometro. Però immaginarti un corridoio lungo 1 chilometro. Tant'è che ci hanno messo i muri perché avevano paura di questi corridoi che davano ansia. Hanno messo dei muri, dei tramezzi. Abbiamo fatto delle azioni stavo a dire, quartiere, condominio, dentro un condominio con dei bambini. E abbiamo fatto una mappa. Però, torna un attimo indietro sul Kinetic, scusa, perché poi apriamo solo un... Questo del Kinetic è un'altra azione che corrisponde ai format che abbiamo inventato per l'Urban Experience. Performing Media concerne il lavoro sui linguaggi, sulle tecnologie, proprio sui format. Urban Experience è l'ambito, il gioco nella città, creare le forme di interazione tra web e territorio, con operazioni funzionali anche all'urbanistica partecipativa come quelle fatte a Testaccio. Mentre abbiamo fatto questa azione un giorno, grazie alla Ford, quella delle automobili, che ci ha dato non solo le automobili, ma anche dei soldi. Loro stavano lanciando un pochi, purtroppo, quando sento... No, l'altra mia coscienza critica è Max, perché come dire, lui tiene la cassa, no? Dice, pochi soldi. E abbiamo fatto un'operazione però divertente, utilizzando le automobili, ascoltando l'autoradio, quindi non solo le radioline, ma una radio in FM. Abbiamo preso una radio FM di Roma, che una domenica pomeriggio, quindi abbiamo usato le automobili per ogni un frangente quasi politicamente corretto, perché usare le automobili a Roma è scorretto, come dire, meno le usi meglio è. Però la domenica pomeriggio, studiando i tempi tra le varie partite, abbiamo fatto questa azione e conducevamo noi con i cellulari dalle automobili, avevamo diversi ospiti, diversi amici e abbiamo attraversato la città. Abbiamo individuato dei percorsi dove accadevano delle cose, c'erano anche delle apparizioni, non direi teatrali, ma proprio quasi dei tableau vivant. C'erano dei panda giganti, c'erano delle piccole cose così, un po' divertenti. L'obiettivo era arrivare, l'obiettivo, cosa? Ah, ecco il panda, bravissima, la selector, tizia. Ecco, c'erano apparizioni come queste, tipo al Gianicolo. Perché i panda giganti? Non lo so perché i panda giganti. Perché dei nostri amici che avevano dei costi, però avevamo fatto, no? Sembra così che sembra che tutte le cose le facciamo un po' a pirillo. Eh? Ah, meno 5, sì. No, meno 4, 51, abbiamo 4 minuti. Quello va male? Ah. No, no, ok, no, 4 minuti e andiamo velocissimi. Questo dei panda giganti, c'era un gruppo di nostri amici performer che ha fatto queste tableau vivant, uso il termine che non è la rappresentazione, ma quasi un'installazione. E a Corviale abbiamo fatto un lavoro con dei bambini, abbiamo fatto un geoblog, abbiamo fatto però una mappa del territorio mettendo insieme le diverse microstorie, così le abbiamo definite. Con quell'operazione ci siamo aperti un po' le case degli amici di Corviale, tant'è che vi annuncio in anteprima che il 9 giugno, ah, forse dipende poi se dipende se Meshrom userà o no Corviale come location. Abbiamo l'idea di fare un workshop dentro gli appartamenti di Corviale. Non arriveremo al quarto piano, ma l'idea è di entrare dentro gli appartamenti dove le signore cucinano per una gara di cucina del quartiere. Ci piace molto che questi wall show che adesso faremo possano essere funzionali ad attivare, usavo il termine accendere prima, dobbiamo accenderci. Tutto quello che stiamo facendo e che molti altri stanno facendo interrogandosi sulle smart city, le smart communities, non è quello di dare funzionalità, ma di accendere la disponibilità. C'è una parola che io amo moltissimo, poi i video non li vediamo, e che è molto precisa, è la porosità. Dobbiamo trovare il modo per operare sulla porosità. Porosità significa sapere assorbire, sapere rilasciare, perché la porosità comporta il fatto che tu prendi e poi rilasci, come quando si respira. Ed è un termine sul quale sto lavorando interrogandomi sulla dimensione pedagogica. Ecco, Urban Experience non si occupa strettamente di pedagogia, non si occupa dei bambini, non insegna, però dopo Urban Experience, io ho attivato un forum, e Urban Experience si occupa della dinamizzazione web di questo forum, ci stiamo interrogando su nuovi modelli educativi e porosità è una delle parole importanti ed è emersa non a caso in una conversazione con una suora salesiana. Che io considero straordinaria, uno degli esempi più alti di coraggio pedagogico. Lei ha inventato un suo metodo per l'apprendimento delle lingue facendo teatro usando i nuovi media e lo ha inventato in Libano, lavorando con bambini di diverse tribù, di diverse comunità, inventando proprio quel gioco che opera sul principio dei neuroni specchio. Cioè, con Caterina Cangià, vi invito ad andare su EduSkill, è un invito formale che vi faccio perché ci teniamo, perché c'è una base di contenuti straordinaria, di conversazioni ricche, dense, con alcuni protagonisti. Ecco, e Urban Experience sta facendo anche questo. Si sta interrogando su come cambiano i modelli pedagogici, su come intercettare la nuova generazione, i cosiddetti nativi digitali, e fare in modo che le smart communities di cui tanto stiamo parlando possono basarsi su nuove competenze. Noi ci occupiamo di queste competenze. La partecipazione non è scontata, ha bisogno di forme, ha bisogno di format e noi stiamo lavorando in quella direzione. Potrei citarvi tantissimi altri, ma solo uno. Magari chi di voi gira per il 25 e il 26 di maggio, ci sarà una conferenza di un partito, non vi dico qual è, vicino al Pantheon, al Tempio d'Adriano, sui nativi digitali. Noi lì utilizzeremo una tag cloud basata sull'uso di Twitter particolare, che permette di operare sulla pertinenza. Ecco, questo fatto di giocare, l'uso del tweet è un gioco, sto concludendo, l'ultimo minuto, anzi meno. Ah no, ancora 2 minuti, quello va avanti di 2 minuti o di tre? Sì, no, va indietro di quanto? Di due o di tre? Di due. Comunque sia, primero, io mi ero basato su questo, comunque ora finisco. L'uso dei tweet è una pratica ludica. L'uso del tweet, twittare, è gioco, è mettersi in gioco. La cosa che è incredibile è che questa cosa è passata. Noi l'abbiamo usata tantissimi anni fa, ma veramente a Torino con i ragazzi, con dei blog normali. Si chiamava instant blogging quella pratica, quel format, e lo usavamo per degli eventi politici. Con Don Ciotti, con Caselli, con presidenti della regione Piemonte, e usavamo il blog per raccogliere le parole chiave, esattamente come si fa con Twitter oggi. Twitter è un instant blogging, non è un social network. Ecco, una delle cose interessanti è anche fare quel mashup di cui tanto si sta parlando, utilizzando le diverse applicazioni che già ci sono e che gran parte degli ingegneri che le sviluppano non sanno dove andranno mai a parare. Gli utenti ne sanno di più degli ingegneri. Senza gli ingegneri non si andrebbe da nessuna parte, non ci sarebbero manco i ponti, quindi ok, evviva gli ingegneri. Però la cosa più interessante è mettersi in ascolto di quell'intelligenza diffusa che è dappertutto. L'apprendimento è dappertutto, proprio come emerso da una battuta felicissima di Marco Rossi Doria, il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, uno dei nostri protagonisti delle conversazioni di EduSkill, dove dice, e lui ha fatto, e la sa lunga, perché ha fatto, prima di fare il politico, ha fatto il maestro di strada nei quartieri spagnoli. È una delle belle notizie di questo governo Monti, per cui non sono solo tecnocrati, c'è anche gente che ha esperienza sostanziale. Tiziana mi ricorda ogni tanto che è stato l'unico che mi ha messo in difficoltà a negli ultimi mesi, proprio perché uno come Rossi Doria, avendo fatto un lavoro in un posto come i quartieri spagnoli, si è reso conto di come se non ti sai mettere in gioco, vieni azzerato immediatamente. E qual era la qualità di questo gioco? Mettersi in ascolto. Il principio di qualsiasi educazione, di approccio di qualsiasi processo educativo, è quella parola latina che significa educere. E sapete che significa tirare fuori. Grazie.